Purtroppo tra esattamente 8 giorni avremo finito il nostro corso annuale, il periodo, questo bellissimo periodo che stiamo trascorrendo qui a Cala Rossa, e forse ci conviene così fare un attimino il punto di come finora abbiamo accolto la grazia di Dio dentro di noi e sappiamo che la terza settimana è quella nella quale ci si riposa veramente. Se non mi ricordo, diversi di voi mi hanno fatto l'enunciato di come si svolge il riposo, adesso non... però forse proprio per questo possiamo provare a riposare bene nel Signore. E viene come, cioè, molto opportuno il Vangelo della messa di oggi, che è un Vangelo, permettetemi di dire, che è un ossimoro, no? Nel senso che un ossimoro sappiamo che cos'è, cioè è il grido silenzioso, no? È questa una forma retorica per cui sono contenuti elementi opposti, contrastanti. Cioè, qui che cosa succede? Succede che ad un certo punto i farisei decidono di uccidere Gesù e Gesù guarisce tutti. Questo lo sto dicendo io in maniera sintetica, adesso lo leggiamo. Però se ci fate attenzione, avviene così. Allora dice il Vangelo: allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Qui era appena accaduto l'ennesimo miracolo di sabato. Allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento, porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerò alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, nel suo nome spereranno le nazioni. Quindi viene descritta questa azione assolutamente pacifica, ma inesorabilmente buona di Gesù. Ecco, a me viene in mente questo paragone, no? Come appunto con qualcuno ricordavo di aver fatto il primo corso annuale della vita a Vienna, e di aver visto il Danubio, no? Ecco, mi veniva da paragonare il Danubio a qualche bel torrentello di montagna, oppure per esempio quel torrentello che c'è vicino a Urio, al castello, no? Cioè, torrenti che fanno un gran rumore, a volte quello di Urio anche non ti fa dormire la notte, torrenti che fanno un gran rumore ma che hanno poca portata d'acqua. O invece un fiume come il Danubio che non so quanti, se non so neanche l'ordine di grandezza, ma penso che siano centinaia di migliaia di metri cubi d'acqua che sposta a secondo, forse milioni, boh, non lo so, però in un silenzio assoluto, no? Ecco, questa è l'azione di Gesù. E questa dinamica, che viene descritta da questo Vangelo, cioè che cosa ci fa vedere? Cioè come ci appaiono i farisei? I farisei ci appaiono, almeno a me appaiono, come posso dirti, dei bambini cattivi, meschini, no? Veramente il Signore, se uno legge il Vangelo nella sua pienezza, veramente il Signore ha lasciato che lo uccidessero, cioè se non avesse permesso, quando è giunta la pienezza dei tempi, se non avesse permesso che lo uccidessero, si vede quante volte il Signore è, anche qui, no? Assolutamente non si spaventa e reagisce, cioè si allontana, non si fa prendere. Ma ecco, non me lo immagino in una situazione, non so, da Il Fuggitivo, no? Da film giallo in cui Gesù scappa e gli altri stanno per prenderlo, ma è qualcosa di assolutamente più grande, di più sereno, perché i farisei sono, ecco, quando Gesù dice, quando il Vangelo dice guarì tutti, adesso è chiaro che poi uno prende le altre versioni dei passi paralleli e dice, si dice invece che guarì molti, no? Però a me piace che qui lo Spirito Santo abbia ispirato tutti, perché si mette in luce il desiderio di Gesù veramente di guarire tutti, cioè che cosa? Che abbiamo, che i primi a aver bisogno di Gesù sono i farisei, e che siamo tutti uguali, non so come dire, cioè siamo tutti malati, siamo tutti con la rogna e abbiamo tutti bisogno di essere guariti da Gesù, che è l'unica persona che dona la vita. Dunque, abbiamo già visto qualche meditazione Gesù che dona la vita, no? Quella espressione che io dicevo, cioè quella frase che ho usato un po' paradossale, quella che Gesù non va ai funerali, no? Gesù nella vita pubblica non va ai funerali, e poi magari ci sarà anche andato, chi lo sa, però insomma dal Vangelo quello che emerge, quello che si vede è che nella vita pubblica Gesù ogni volta che va a un funerale fa risorgere il morto, quindi ogni volta che incontra un morto lo fa risorgere. Ecco, Gesù come datore della vita. Io credo che tutti noi in questi giorni avremo facilmente fatto questo collegamento, no? Tra la bellezza della natura, la bellezza del mare, magari qualcuno avrà ricordato anche il brano famoso del curato d'Ars in cui spiega che pregare è come per i santi, pregare era come per i pesci nuotare nel mare, ecco, quindi vedendo anche i pesciolini sotto, eccetera, no? Cioè questo abbandono nella preghiera, questo abbandono nella comunione con Dio, è facile fare questo passaggio stando immersi nella natura, vedere quanto Dio ci ama, quanto ci ha amato l'opera portandoci in questo posto, facendo questo posto. Ecco, allora il punto è, ma io, quindi fra una settimana, no, abbiamo finito, come sto vivendo questi giorni? Mi veniva da declinarlo in questo modo. Ricordiamo che all'inizio del corso annuale io lessi le parole di nostro padre del punto 167 di Gesù che passa. Se non impariamo da Gesù non sapremo mai amare. Se pensassimo come alcuni che conservare un cuore pulito, degno di Dio, significa non immischiarlo, non contaminarlo con affetti umani, la conseguenza logica sarebbe quella di renderci insensibili al dolore degli altri. E poi parla della carità ufficiale, no? saremmo allora capaci soltanto di una carità ufficiale. Ecco, allora, naturalmente questo brano, come posso dire, in primo luogo va applicato alle persone così della nostra vita quotidiana, quelle non dell'opera, non di casa, no? Però lo dovremmo applicarlo anche a noi che siamo qui. Cioè, dopo 2 settimane, e io penso di, cioè, dovrei chiedermi, ma io con le persone con cui abito, con cui ho vissuto queste 2 settimane, non dico con tutti, non dico in maniera generalizzata, ma c'è stato un passo in avanti di intimità? Mi rendo conto di dire una cosa un po' delicata, no? Perché cioè, non è detto che tutti, che ciascuno abbia voglia con ciascun altro di aprirsi, no? Di raccontare le proprie cose. Naturalmente non sto facendo riferimento al colloquio, che è tutto un altro discorso, la direzione spirituale. Sto parlando di quel rapporto d'amicizia, che o fraternità, insomma, chiamiamola come vogliamo, è un po' diversa. L'amicizia, sappiamo, no? Che è quel tipo d'amore che nasce per pura elezione. Invece qui forse è più giusto parlare di fraternità, perché c'è l'elezione, però c'è anche il fatto che i rapporti tra di noi nascono perché abbiamo un padre comune. Noi fratelli sono così perché sono figli dei stessi genitori, no? Ma noi abbiamo la stessa provenienza, il fatto di essere figli non solo dello stesso padre, ma anche avere per padre nostro padre, no? E poi il padre. Ecco, quindi la fraternità che si esprime e deve esprimersi in tanti gesti di servizio, e sicuramente in questi giorni ne ho visti tantissimi, però almeno per qualcuno è anche importante che ci sia un po' di confidenza, un po' di raccontarsi qualcosa della propria giornata, della propria vita, del proprio lavoro, del proprio apostolato, è un po' anche magari di qualche sofferenza familiare. Cioè, non è un dovere, no? Ma io credo, cioè, no, non riesco a capire, se no, sinceramente, non riesco a capire come possa non esserci soltanto una carità ufficiale. Ecco, io prima ho letto le parole di nostro padre prese da Gesù che passa, adesso prendo delle parole che non sono pubblicate, no? In cui nostro padre dice: no tengais miedo a quereros noblemente, santamente. Non abbiate paura ad amarvi nobilmente, santamente. Que os querais mucho, no os de vergüenza tener corazón. Che vi amiate molto, non abbiate vergogna di avere cuore. No basta con que nos toleremos, non basta sopportarci. Eso es poco. No basta, e qui mi ha colpito perché sono praticamente le stesse parole dell'altro punto, no? No basta la caridad oficial fría, non basta la carità ufficiale fredda. Cariño, quante volte il padre dice che questa parola in italiano non ha traduzione, almeno io gliel'ho sentito dire diverse volte, in diverse occasioni, no? Comunque, cariño, affetto, insomma, chiamiamolo come vogliamo, umano y sobrenatural. Dobbiamo avere lo stesso cariño, affetto di Cristo che Cristo ha, ecco il collegamento con il Vangelo di oggi, no? Dobbiamo avere, scusate, hemos de poner el cariño de Cristo inflamado de amor a los hombres. Quando qualcuno ha un dolore, tutti con lui, per soffrire lo stesso dolore. E se qualcuno ha una gioia, a rallegrarci con lui. Allora, io è chiaro che in questo momento noi abbiamo tanti anni di vocazione, quindi penso che ciascuno di noi potrebbe raccontare tante situazioni in cui invece è rimasto solo, no? Sia nel dolore che nella gioia. È sempre un po' il rischio delle meditazioni sulla carità, no? Cioè, che quando uno, cioè, che chi ascolta dice, ecco, infatti a me non, quella volta là nessuno mi ha detto. Però lo sforzo che dobbiamo fare è il contrario, no? Cioè, non tanto pensare quanto io sono stato trascurato, ma quanto io, adesso, più che stare a pensare nel passato quanto mi sono dimenticato, quanto adesso quanto io posso interessarmi agli altri, prendendo proprio spunto da Gesù. Ieri, per un lavoro che sto facendo, mi tornava tra le mani un'omelia di Papa Francesco, che immagino che tutti voi avete, sicuramente adesso la cito e la ricorderete, perché è l'omelia che fece per i nuovi cardinali il 15 febbraio del 2015. Il concistoro, quindi questa è un'omelia di domenica, il concistoro, se non sbaglio, era stato il venerdì, ed è l'omelia nella quale il Papa parla, cioè il Vangelo della domenica era quello del lebbroso che si fa guarire da Gesù, che Gesù guarisce toccandolo, no? E per questo Gesù va, diciamo, il Papa spiega come, per questo motivo, per il fatto che Gesù aveva toccato il lebbroso, quindi sappiamo che cioè loro credevano che la lebbra si contagiasse per contatto fisico, no? Per cui chi toccava un lebbroso diventava lebbroso e quindi doveva andare a vivere, era scomunicato, no? Doveva uscire proprio dalla comunità, doveva vivere nel deserto. Quindi per questo Gesù va nel deserto, vive nel deserto per un certo periodo. Questo è quello che racconta il Papa. E quindi, ecco, lui spronava il cardinale a vivere così, no? E questo mi sembrava molto adatto dirlo adesso con riferimento a questa meditazione, pensando soprattutto alla settimana finale di questo corso annuale, facendomi io questa domanda: sono stato vicino alla persona, alle persone che sono un po' più marginali nel corso annuale? Ora è chiaro che nessuno di noi è lebbroso, e che non c'è nessuno che abbia dei problemi, non lo so, mi sembra, nessuno problemi particolari, no? Però anche come esercizio da fare rispetto a quando torneremo nelle nostre città di provenienza, no? Quindi sia pensando al nostro centro di numerari, che per esempio al gruppo di supernumerari o di cooperatori, ecco, questo il fatto di andare da persone che, e qui voglio parlare di una cosa particolare, cioè che stanno soffrendo per qualche motivo una sorta di emarginazione morale, un dolore inconfessabile. Ecco, io ho fatto in una conversazione l'esempio, no, di una coppia di soprannumerari che hanno questo dolore, o comunque questa situazione di avere un figlio omosessuale, e che ecco, poi a me è capitato, insomma, di conoscere diverse situazioni del genere in cui si vergognano di dirlo magari alle altre persone dell'opera. Insomma, non dico che vada sbandierato, naturalmente, no? Però ciascuno di noi nella vita, io adesso non le racconto qui durante la meditazione, ma anch'io nella mia famiglia situazioni che un po' fanno vergognare, cioè difficili da vivere, che sono stati difficili da vivere per tanti versi. Allora, ripeto, è chiaro che bisogna preservare assolutamente l'intimità, no? Però dobbiamo chiederci se esiste una situazione per cui è, in qualche modo è possibile confidarsi. E, ripeto, al di fuori del colloquio, sapendo che la grazia del colloquio è una grazia particolare, il consiglio che ricevo nel colloquio, sappiamo tutte le caratteristiche, no? Quello no, qui sto parlando di un altro, sto parlando di un piano di simmetria, di uguaglianza, di amicizia. L'amicizia può essere soltanto tra persone uguali, cioè. E volevo, in quell'omelia il Papa dice una cosa che se non fosse stato per un amico io non avrei notato, perché verso la fine dell'omelia dice: invochiamo l'intercessione di Maria, madre della Chiesa, che ha sofferto in prima persona l'emarginazione a causa della calunnia. Io devo dire che quando ho letto l'omelia non l'ho notata questa cosa, forse perché uno leggendolo velocemente dice: ecco, adesso alla fine dell'omelia si riferisce, no, alla Madonna. E poi c'è, tra parentesi, confronta Giovanni 8,41. Che uno ci pensa e dice: ma effettivamente, ma quando è che la Madonna ha sofferto in prima persona l'emarginazione a causa della calunnia? Perché poi dopo parla l'emarginazione a causa dell'esilio, e vabbè, quello è chiaro, no? La fuga in Egitto. Ma invece quando la Madonna ha sofferto l'emarginazione a causa della calunnia? E c'è questo riferimento, Giovanni 8,41. Allora uno va a leggere il riferimento ed è un versetto che sembra non c'entrare nulla, cioè è una discussione di Gesù con i farisei, in cui ad un certo punto i farisei dicono: noi non siamo nati da prostituzione. Cioè è quel punto nel quale Gesù dice: voi fate le opere del Padre vostro, e loro rispondono: ma noi non siamo nati da prostituzione. Allora, se uno poi comincia a googolare, googolare è un verbo che deriva da Google, cioè comincia a fare un po' di ricerche su Google, eccetera, scopre, poi magari parla anche con qualcuno che ne sa, come ho fatto io, scopre che in realtà addirittura Origene ci fa sapere, nella Contra Celso, quindi quello che sta raccontando non è Dan Brown, ma è Origene, nella Contra Celso, che appunto lui, Origene difende Gesù contro la tesi di Celso, che raccoglieva la diceria che era diffusa per cui Gesù fosse un figlio nato da prostituzione. Gesù fosse nato fuori dal matrimonio, cioè quindi noi non siamo nati da prostituzione, che infatti gli esperti dicono: ma perché non c'è bisogno di dire noi? Cioè lo dici in quel momento se vuoi dire: noi non siamo come te, tu sei nato, io invece noi no. E quindi sembra che questa cosa fosse, sicuramente il Papa la raccoglie in questo modo, no? Cioè questa è la calunnia, chissà se è da collegare al fatto che appunto Gesù è stato concepito prima che andassero a vivere assieme Giuseppe e Maria, non lo so, però sa di fatto che c'era questa diceria, questa calunnia, che un filosofo pagano come Celso aveva raccolto, tanto che Origene ci fa un trattato sopra per difendere la fama di Gesù. E, cioè, a me sembra molto interessante anche guardare Gesù, innamorarci di più di lui e capire di più chi è Gesù. Cioè, ecco, Gesù Perché spesso, ovviamente, tutti noi sappiamo che Gesù è stata una persona che stava con gli ultimi, mangione, beone, benissimo. Però è diverso dire, sai, mio figlio, ecco, non so, Maria Teresa di Calcutta, insomma, immaginiamoci la mamma di Maria Teresa di Calcutta, sai, mia figlia sta con gli ultimi, sta con le prostitute, però lei è santa, cioè, però lei è santa, cioè, lei pensa che è così buona che sta con quelli lì, che l'ha fatto tutti i cori, ma vabbè, perché lei è buona, ci sta con loro, no? E cioè, è diverso invece dire, no, sai che tua figlia è come loro. Anche c'è quell'altro elemento, no? Del motivo per cui Gesù non parla di celibato, non parla di verginità. Quando parla di celibato e parla di verginità, usa quell'altra parola, eunuco. Quindi gli esperti dicono che probabilmente è un'altra operazione, cioè perché veniva calunniato in questo modo. Cioè, sai, essere coinvolti questo lo si capisce quando si sta in residenza, no? La cosa peggiore che può fare il sacerdote alla residenza è stare con i migliori sempre, con quelli che vanno a meditazione, con quelli che fanno il circolo, invece stare con la fronda dentro la residenza essere che è la cosa migliore, cioè cercare in tutte le situazioni in cui noi stiamo, quindi anche questo corso annuale, perché c'è sempre questa situazione, cioè c'è sempre qualcuno che, perché è la dinamica di ogni gruppo, no? C'è sempre qualcuno che non è vincente, che è meno vincente, che ecco, stare con lui, ma essendo come lui, questa è la novità che volevo un po', cioè, ecco, Gesù, attraverso Papa Francesco, mi dona questa piccola visione, guarda un po', Gesù veniva chiamato, è persona, figlio di prostituzione, per cui la calunnia riguardava sua madre e lui. Questo un po' scombussola i nostri paradigmi, ma adesso ovviamente non è un dogma di fede, però ripeto, c'è molto più che, cioè non è semplicemente un discorsetto di un esegeta, no? Ci sono delle tracce consistenti. Allora ci fermiamo qui, oggi era sabato, quindi un giorno dedicato alla Madonna, le chiediamo di essere veramente anche noi persone che non hanno paura di sporcarsi con tutti gli altri.